Ciao a tutti, questo è The Pixel Chips e io sono Matteo. Oggi vi porto un episodio più in stile seminario, un pochettino come l'altra volta con quello che è stato l'estratto del Magic Flute Show. E in questo caso qua il seminario è stato una discussione sull'open source con Extraordi, di cui fanno parte Gaetano La Rosa e Stefano Stagnaro, che sono stati i due che mi hanno condotto in questa discussione riguardo a quello che è. Quindi l'apertura e tutto quello che è aperto di codice, di hardware e di molto altro che riguarda la stampa 3D in una discussione molto, molto, diciamo, compressa e lunga contemporaneamente, perché è stato veramente un esercizio molto interessante riguardo a quello che sono le discussioni portate avanti. E detto questo, vi lascio a quello che è una discussione di cui vi consiglio caldamente di cogliere tutti gli spunti che hanno sconvolto anche chi ne sente parlare per la prima volta o comunque ne sente parlare in questo taglio. E in questo momento qua, di tutti quelli che ho portato finora di episodi, non ho mai parlato abbastanza di quello che riguarda l'open source nella stampa 3D e cosa ha cambiato effettivamente la vita a riguardo, come anche quelli che possono essere dei costi o comunque delle piccole cose che messe qua e là fanno la differenza. Detto questo, sigla e poi l'approfondimento con Extraordi. E a chiusura dell'intervento c'ho ancora un paio di cose da raccontarvi. Alla prossima, nel senso dopo la sigla.
Ed eccoci qua, buongiorno ragazzi, buongiorno
Ciao,
Matteo.
buongiorno.
Ciao Matteo, benvenuto.
Grazie.
Caro Matteo, Matteo Sgherri, grazie per aver accettato il nostro invito, ma vedo, ovviamente lo potrà vedere soltanto chi vedrà i video su LinkedIn, YouTube, Facebook, il tema della nostra chiacchierata proprio dietro di te. Ma non spoileriamo, non spoileriamo. Matteo, come sai, i nostri Geek Talk sono una chiacchierata sull'open source, su come l'open source abbia cambiato le nostre vite, ma non solo, le vite di chiunque. E su questo tema ci sono diverse declinazioni e quella che tratteremo oggi con te mi piace un sacco, mi ispira moltissimo, e cioè la stampa 3D.
Diciamo che è quella cosa da cui esce dal computer, come situazione. Entra e esce di continuo. Perché la stampa 3D è solo una delle sue, cioè, diciamo così, una delle sue emanazioni, perché è un pochettino come un avatar di un videogioco, prende forma in base da che parte lo prendi come situazione.
Bella, una gran bella
Vero, vero.
descrizione proprio.
Ultimamente lo sto giocando molto questo paragone su vari fronti, però stasera riazzecca di nuovo l'argomento.
Certo. Matteo, come ti accennavo, il nostro podcast, cioè quello che è in video, diventa anche un podcast su iTunes, su Google Podcast e su Spotify. Quindi ci riascolteranno in tanti, come spero. E ovviamente il canale YouTube, quindi il video su YouTube sul canale Extraordi. Mi raccomando, tutti subscribe, quel bottoncino rosso va pestato tantissimo. Quindi
Beh, devi diventare, non diciamo, non deve diventare viola perché sennò si confondono con un altro social, credo.
esatto. Senti, Matteo, ci racconti un po', ci fai un po' di contesto, ci racconti un po' della tua storia legata all'open source e alle stampanti 3D, ma dopo entreremo nel dettaglio. Ci fai un po' di contesto?
Allora, il contesto è un po' particolare come situazione, inizio con questa parola, poi vediamo come gli altri lo inquadrino. Perché io arrivo dal design industriale, quindi arrivo da quelli che disegnano bene, come alcune volte li etichettano. Poco tecnico, molto disegno, molto umanistico. In
Okay.
realtà
Abbiamo un sacco di amici che provengono dallo stesso mondo,
Sì,
quindi
la carta è tipo ho degli amici, posso usarlo?
esatto.
Ok. E In realtà sono sempre stato appassionato, tra una cosa e l'altra, di computer e di tutto quello che ci gira intorno come cosa. Mi hanno, diciamo, da quel punto di vista lì, traumatizzato l'infanzia con un Commodore 64 in casa e poi piano piano il computer andava sempre avanti. Quindi il passaggio da cassetta a floppy da 5 pollici, poi quello da 3 pollici, quindi il passaggio al lettore CD e quelle cose. E questo sul discorso computer. Mi hanno fatto conoscere a un certo punto, durante il liceo, cosa fosse Linux con un corso frontale al laboratorio pomeridiano, al liceo scientifico alla Spezia. Io lo dico perché è anche un posto particolare in cui dice può succedere tutto e niente in quella zona d'Italia. E cui dico ogni tanto buttateci un occhio perché alcune scuole potrebbero in realtà stupirvi.
Molto vero.
Sì, bisogna trovare un momento fertile magari di congiunzione tra chi fa i corsi e tutto, e in quel momento lì trovare delle cose molto interessanti. All'epoca è stato molto divertente, difatti quando ho riavuto nei radar Gaetano ho detto ah, guarda, ci sono dei corsi della storia, perché quel corso di Linux era un parente lontano di quello che poi è Red Hat come situazione. Mi avevano fatto un micro corso di networking, cioè networking non come atteso adesso che ci mettiamo a parlare tra di noi, cioè network tra computer, ancora con il cavo assiale come situazione. Quindi mi ricordo questa cosa qua, mettere il tappo alla fine per evitare che si perda il lupo, cose del genere, queste cose assurde che in questo momento non hanno neanche più senso di esistere.
Tanto abbiamo già un saluto, guarda, Riccardo Mancinelli, ciao a tutti, dagli e Matteo.
Ciao Riccardo, grandissimo, che ci seguiamo a vicenda, cioè, ci diamo le pacche sulla spalla su tutti gli argomenti, fantastico. E, dopo quell'esperienza, quel momento lì, diciamo che avevo studiato in qualche modo come farlo rientrare nella mia vita, ma la maggior parte delle cose che propinavo un pochettino la scuola prima, poi l'università dopo, giravano su Windows, però c'era anche molta apertura in quel momento lì, cioè si stavano formando determinati software che piano piano poi ora sono diventati dei software di primo ordine. Mettiamo le prime versioni di quello che poteva essere un Blender, oppure quello che è poi diventato tutto il movimento legato al JavaScript e quant'altro, per cui l'apertura del multimedia legato a Internet. All'epoca si parlava per lo più di ActionScript e Adobe, io tutte le volte ho un pochettino di pruriti quando penso a Flash. Non so voi, da inizio gennaio questa è diventato solamente un fumetto.
Sì, esatto.
Sì, è vero. Quanti anni di purgatorio?
Quanti corsi su un codice con una sofferenza immane? Adesso l'ho rivisto per colpa.
Ops. Matteo. Aia. La connessione di Matteo fa un po' le bizze.
Flash mouse. Oh no, sono tornato?
Sì, sei tornato, sei stato okay. Un po' via. Sì, ok, vai.
No, si vede che sono tutti collegati in casa, fascia orario. E dicevo, cioè la cosa, ho rivisto per sbaglio il discorso di Flash per lavoro, perché alcune cose le hanno fatte in Adobe Air, questo runtime eredità di quel mondo lì. E vabbè, lasciamo perdere questi mondi chiusi che sono andati a morire. Come situazione. E, dopo tutta questa parte qua, in realtà poi ho seguito quello che era il mondo di come si è rievoluto della stampa 3D. Ne faccio due esempi, giusto quelli che si vedono dietro, ma in realtà li racconto. Uno è quello sopra, appoggiato, che è la mia prima stampa 3D fatta personalmente nel 2006, e sotto la stampante 3D, che invece è un esempio italiano di stampa 3D open source come situazione. Il Project Wasp, che sono quelli che si stanno divertendo a far vedere le stampanti di grosse dimensioni che stampano case perfino, questa cosa divertente. Cioè nel 2006 avevo stampato quella che si vede che sembra una macchinina, che è un'auto, cioè all'epoca facevo design, mi piaceva il discorso dell'auto, poi sono andato a fare altro. Ma la cosa divertente è che all'epoca cercare di fare un oggetto grande era uno sforzo immane e si adoperavano brevetti chiusi, da lì a poco si sarebbe aperto il mondo tra l'open hardware e le stampanti 3D con il progetto RepRap. Per cui, diciamo, ringraziamo quel momento lì storico, perché siamo passati da soffrire le pene dell'inferno con software chiuso a giocarci tutte le carte con software e hardware aperto. Quindi è stato molto divertente come evoluzione.
È un bel salto.
Sì, un bel salto. Poi per i professionisti, tanto di poterci lavorare dietro e fare di tutto di più. E di tutto di più, giusto, l'altra metà di chi vede il video sono tutti i colori che ho dietro, perché ti diverti ad averti i materiali che vuoi, perché è proprio nato completamente in open come situazione. Cioè l'open filament è stato un movimento così grosso tanto quanto solamente il discorso che esistono i maker in generale, cioè dove uno va e fa la qualunque cosa, per buttarla in termini generici.
Senti, quanto questo movimento prende la scia da quello che è il movimento generale open source, e quanto questa cosa andrà, secondo te, a impattare, cioè a indirizzare la stampa 3D in una versione un po' più, diciamo, mainstream?
Il discorso di come impattare nel mainstream, in realtà ci è già passato quando c'è stato un periodo, cos'era più, 2013-2014, che aveva fatto un po' scalpore, iniziavano ad esserci dei prodotti consumer, chi l'ha visto per sbaglio, non so, in un MediaWorld, per citare una delle grosse catene di elettronica e elettrodomestici italiani, sono comparse queste stampanti a scaffale. In realtà sono subito sparite perché avevano dei costi esorbitanti. Adesso può sembrare che sia ancora mainstream, ma in realtà è ancora per pochi come cosa, perché in questo momento più l'investimento legato da parte di tutte le comunità a rendere più fruibile il discorso delle macchine, che sono diventate più affidabili, più tutto, mettiamola così, il più è far sì che le persone possano capire cosa metterci dentro. È un pochettino come quando sono arrivate le prime stampanti da casa, alla fine. Cosa ci posso stampare con la stampante da casa? Io mi ricordo quando è arrivata la prima Epson in casa mia, la stampante con la carta continua, con il preforato, non so se... c'è chi si ricorda queste cose bellissime, che poi a casa uno si divertiva a trovarsi questi pezzettini in giro, ci si poteva rifilare tutti i quaderni ad anelli per essere sicuri che durassero nel tempo, e perlomeno sì. Mi divertivo ad aggiungere queste cose. Però la prima cosa che avevo trovato, che era stato molto divertente all'epoca, metà anni 90, quindi schermo in bianco e nero, stampante che ad aghi con quel bellissimo rumore di gatto sopra i vetri che stride tutto. Il software che come andava a passeggio era il software che si chiama Banner, cioè facevi Banner. Un software di editing. Che permetteva di, così a chi non sapesse scrivere un programma di grafica, realizzare qualcosa. Per le stampanti 3D c'è qualcosa del genere, e avevo individuato Tinkercad come cosa, che è un software che permette di fare una modellazione molto facile per chi arriva dall'età scolare, mettiamolo così, quindi il cosiddetto K12 o meno, e poi tutto quello che in realtà è sopra va in base al tipo di professione come situazione, per cui c'è già citato Blender, che adesso è molto robusto, oppure per chi vuole fare un po' di meccanica c'è il FreeCAD, lì sopra ci si lavora bene, e poi in realtà c'è quella cosa un po' chiusa che si spaccia per gratuita, che è l'Autodesk Fusion, che è gratuito, non è open. Distinguiamo
non è
le cose.
Stessa cosa. Non è
esattamente. Che tutti mi dicono, andiamo su Fusion, sì, bellissimo, poi lo sai mettere a posto, vero? Cioè, è diventato facile, ci sono d'accordo, però non è la stessa cosa che poterci mettere mano al 200%, che è la cosa che fa differenza. Infatti FreeCAD può diventare qualunque cosa, come Blender.
Senti Matteo, facciamo una overview un po' più a basso livello, cioè vuol dire un po' più semplice, una panoramica per chi non ha nessuna esperienza, nessuna conoscenza sul mondo delle stampanti 3D, quindi allontaniamoci un attimo dall'open source, ma più in generale le stampanti 3D e che cosa significa il mondo della stampa 3D.
La stampa 3D realizza letteralmente dal vuoto, cioè aggiunge nel vuoto il materiale, che è la cosa che bisogna rendersi conto rispetto all'industria convenzionale. L'industria convenzionale o lo scava o lo inietta negli stampi, per cui realizzerà sempre lo stesso oggetto. La stampa 3D, data un'istruzione di movimento, appoggia del materiale nello spazio. Cioè è qualcosa come la ceramica alla fine. Cioè, mettiamoci così, cioè, la ceramica si inizia modellando piano piano una striscia di creta e piano piano si appoggia su se stessa finché non si realizza il vaso. Okay? La stampa 3D fa questa cosa però organizzata, cioè c'è un'istruzione che dice vai dal punto A al punto B e il punto B può essere con un dislivello e quindi generare una salita. Grazie. E tutto quello che c'è come situazione. E questo genera qualunque tipo di oggetto, che sia un oggetto estetico, un oggetto meccanico, un oggetto anche semplicemente di piccole riparazioni domestiche. Quindi questa cosa qua deve far rendere conto che non genera completamente un oggetto finito, ok? Cioè una stampante 3D open a basso costo, ok? Genera cose contenute che si possono interagire con altre. Quindi da quel punto di vista sembra più un kit di modellismo per certi versi, oppure il kit dell'IKEA per montarsi il mobile, per cui parti da un pezzo, piano piano generi tutto il resto. E qui, per esempio, ne vanno ghiotti chi si fa i cosiddetti cosplay, cioè i costumi ispirati ai fumetti, ai cartoni animati e film, e quindi generarsi uno spadone si inizia un pezzo per volta, una spada di 3 metri si inizia con 50 centimetri per volta, piano piano si monta e viene la spada gigante di Berserk, per esempio, o di Final Fantasy, queste sono le cose divertenti. Poi vabbè, ci sono fumetti che hanno altro genere di accessorio. Le cose che vanno per la maggiore, che ho visto anche oggi, che mi veramente li invidio per la pazienza che hanno, sono quelli che si fanno gli elmi. Cioè, ci sono degli elmi che sono favolosi, cioè o le riproduzioni medievali oppure le riproduzioni da fumetti e da videogiochi, veramente hanno della pazienza nella realizzazione, sia del modello 3D che nella realizzazione stessa.
Certo.
Che è fenomenale.
Ok, quali sono i materiali che possono essere utilizzati comunemente nella stampa 3D?
C'è la frase tipica, cioè anzi, tu hai fatto la domanda tipica che si trova in tutti i gruppi che uno accede la prima volta. Che cosa ci metto dentro questa stampante?
Esatto.
E poi c'è sempre il solito che passa lì e dice qualunque cosa. E poi sotto uno che dice attenzione, con calma, andiamoci con calma.
Vediamo un attimo, esatto.
Vediamo un attimo. Intanto finora abbiamo parlato di quella che, tipo l'esempio che ho dietro, che è una stampante 3D a filamento, quindi si parte da una bobina di materiale che viene estruso piano piano. Quindi bisogna tenere conto che bisogna avere delle bobine di materiale da qualche parte, una. Dall'altro ci sono anche le stampanti che iniziano ad essere open anche con fronte lì, che sono quelle a resina, che sono quelle che adesso sono più fascinose perché... Diciamo che sono economiche da realizzare perché è un motore, uno schermo e un software, basta. Cioè di per sé dietro non c'è molta tecnologia, perché questo schermo farà poi da fissatore per il disegno di quello strato da aggiungere. Diciamo è un parente lontano dell'induritore per lo smalto per unghie, per le signore, no? Cioè, è brutto da dire, ma siamo a quel livello lì di cose, contro un movimento di macchina di un braccio. Cioè, quella che ho dietro è una macchina delta e ha una precisione di un certo tipo. Comunque, tolta questa parte qua, i due materiali che gestiscono sono completamente differenti. Il filamento può essere qualcosa da riscaldare, quindi parte da uno stato già solido e diventa un po' più solido, ok? Plastica diventa ancora più plastica. La resina passa da liquida a dura, in realtà non durissima, poi bisogna metterla ad abbronzarsi perché deve indurirsi completamente. e quindi hanno, diciamo, da una parte il filamento, che è un materiale che può essere anche organico, il PLA è di origine per lo più da mais, poi in realtà se uno va a stendere cosa c'è dentro è peggio che vedere la lista di cosa ci propinavano nelle merendine negli anni 90, credo. E sulle resine siamo allo stesso livello, se non tra virgolette peggiore, perché comunque ci sono tutti i fumi che generano questi materiali qua. Dall'altra parte poi in realtà possono accettare tutti i materiali purché si possano sciogliere. Adesso la prendo così larga per
dipende dal punto di fusione.
Esatto, c'è il punto di fusione, finché la stampante può riscaldare si va oltre. Diciamo che da 180 gradi in poi si può stampare qualunque cosa, finché a un certo punto l'estrusore dice guarda, da me non passa più niente. E l'estrusore intendo quello che sarebbe l'equivalente della pistola da colla a caldo, perché certo, c'è questa analogia di questo oggetto, per cui immaginare quella pistola che uno dice ci spingo la colla a caldo, diventa calda abbastanza e deve estruderlo. Diciamo che non ci si può pretendere di mi prendo una bobina di alluminio e la estrudo direttamente. No, la risposta è no. Cioè,
però
ci
c'è
sono
qualcosa legato al metallo, però non è proprio estrusione.
Sì, nel senso, si chiama sinterizzazione, usano il laser e sono macchine, anche se non so quanto siano open, però sono delle industrie, cioè le ho viste. Per esempio quest'anno è un peccato perché c'è stato tutto il discorso del lockdown, però tipo se uno avesse la possibilità di andare alla, adesso non mi ricordo più dove l'hanno spostata, però esiste il Mexpe, dove ci sono tutti quelli che sono strumenti per le industrie, lì si può guardare come è fatta una stampante per metalli, sono queste grossi bestioni, e in Italia si vede giusto attraverso una fiera del genere, non è che si può portare un po' dappertutto, non è tascabile.
Ma ci sarà come dire, una parte di industria che si occupa di questo tipo di attività? Cioè, immagino ci sia un mercato su questo mondo e quindi aziende che abbiano delle stampanti in Italia e in Europa, aziende che abbiano delle stampanti di questo tipo?
Allora sì, adesso non mi ricordo per lo specifico per l'Italia, però è stato pubblicizzato moltissimo nel settore il discorso della stampa 3D di metallo. Per esempio c'è BMW che lo adopera per fare un braccio specifico per la versione cabrio della loro Spider ibrida, che ha un braccio che non può essere realizzato se non in stampa 3D, perché ha tutta una sua forma specifica, e viene utilizzato in catena di montaggio. Cioè questo fa riflettere su come sta cambiando il paradigma come cosa. E per l'Italia, se ricordo male, ci sono degli stabilimenti di imbottigliamento che in base al momento che magari è più o meno brandizzato, più o meno pubblicizzato, devono cambiare, non so, il collo della bottiglia e quant'altro, allora fanno un'ingegnerizzazione molto veloce e utilizzano delle correzioni stampando i pezzi direttamente in assemblaggio anche loro. Cioè questo sono i punti in cui effettivamente si vede un cambiamento più forte rispetto a quello che era all'inizio, cioè il bel modello. Il bel modello si fa in fase di ricerca e sviluppo, e in quel momento lì può essere anche fatto, è brutto da dire, di poco, ma in realtà è già un buon materiale. E quindi in fase di prototipazione, si chiamerebbe anche prototipatrici del resto queste macchine qua, però alcuni se lo dimenticano. E anzi, si chiamerebbero prototipatrici rapide. E quando sento la parola rapida e sento persone, poi dopo dicono ho lanciato una stampa da 52 ore. Io li guardo e dico, io 52 ore non le ho. Cioè proprio da stare lì con l'ansia che faccio un oggetto, non le ho. Se dura 18 ore per me è già troppo.
Cioè, quindi hai fatto stampe da 18 ore?
Sì. Okay. Non è qua però, e oltretutto è stata una sofferenza perché mi si è anche rotto. Penso alle ore.
Non è pensabile avere delle pause, no, deve essere tutta una questione, deve iniziare e essere un processo che non si interrompe, immagino.
Sì, l'ideale è quello, cioè deve essere un pezzo unico in stampa unica come risultato, sempre che si tratti di un pezzo monolitico come cosa, certo. Sennò come prima, 18, 18, 18, 18, le sommi tutte e poi fai un oggetto più grosso.
Certo. Beh, caspita, Questo è qualcosa che diciamo, ha coinvolto tantissime persone, infatti come tu ben sai ci sono tantissimi gruppi, canali, YouTube, Twitch, cioè, ha coinvolto tantissime persone con gruppi tematici. Chiaramente c'è tutto un discorso meccanico legato ai dispositivi, poi magari abbiamo qualche cosa da chiederti su qualche, diciamo, nuova tendenza, però c'è tutto un mondo legato al software, no? Che è come di progettazione e poi non solo, ma anche di pilotare queste macchine. Allora, se volessimo iniziare oggi con un dispositivo, e quindi tu hai citato dei tool che possono essere usati per la modellazione, poi che cos'è che ci permette di parlare con questi dispositivi, ad esempio?
Hai detto giusto, parlare, perché bisogna imparare quasi un nuovo linguaggio.
Esatto.
Il nuovo linguaggio è il linguaggio di slicing, viene detto in gergo, cioè il linguaggio che divide il modello fatto prima, magari con un Blender o un FreeCAD prima, o perfino, giusto per continuare il discorso di linguaggio, c'è OpenSCAD, che è una roba che è proprio per veri geek della situazione. Cioè, voglio essere programmatore fino in fondo e mi programmo come è disegnato il modello. E quello è uno stadio veramente...
Ci torniamo su
questa cosa. Ok. Subito dopo c'è lo slicing, cioè i software che affettano come il Pandoro a strati a Natale, ok, per intendere, affettano l'oggetto e lo propongono alla stampante, lo propongono come movimento macchina, e quindi il pilotaggio, che dicevi, è una parola che, guarda, faccio tifo per chi utilizza dei termini più particolari in quel genere lì, perché effettivamente si manovra la macchina ed effettivamente è un software CAM, quindi si parte dal CAD, si passa per il CAM e poi si arriva alla macchina stessa da movimentare, quindi software che aiuta la manifattura. Com'era? Computer Aided Manufacturing, se non ricordo male, le tre lettere. Mentre prima avevamo Computer Aided Design, anche lì. La D, cioè chi fa il perfezionista della cosa, però butto lì subito, ci sono varie scuole di pensiero, a me piacciono più quelle legate al discorso design, perché vuol dire che in realtà c'è un progetto dietro, non solo il bel disegno, vuol dire che magari mi progetto, nel caso di un CAD in stile neoclassico pensato per la produzione, non dico solamente che il pezzo è un cubo, dico anche qual è il suo volume, quali sono le sue proprietà meccaniche, cosa ci voglio fare dopo. Comunque, messo da parte la nomenclatura, lo slicer è quello che, quindi, come dicevo prima, traduce in fettine il modello e lo comunica alla stampante. Lì sopra, la cosa che mi piace dire, abbiamo anche un'eccellenza italiana come situazione. Quello che viene o chiamato o slicer o slick 3R arriva da un progetto open source italiano e che è stato rieditato in una maniera assurda da tutte le parti come situazione. Se adesso non mi ricordo esattamente chi l'avesse lanciato, però veramente la comunità non lo ringrazierà mai abbastanza a riguardo, ed è va al pari come situazione col software di analisi prima di buttarlo dentro, perché magari il modello sì l'ho fatto ma non l'ho controllato bene, e anche lì c'è un altro software che, se non ricordo male, arriva dal CNR, che è MeshLab, permette di fare analisi sulle forme che possono creare. Per cui prima uno si controlla che magari c'è questa cosa che si chiama normale di superficie, vada bene, qui c'è matematica da sapere dietro, che vanno tutte d'accordo le direzioni di questo tessuto, mettiamo così, come se fosse il vestito che ho addosso, se è rivoltato al contrario non si stampa. Per esempio lì dietro si vede bene che è stato un esperimento mal riuscito, perché avevo un buco nella mesh. Mi si è bucata la stampa, quella storica. L'abbiamo imparato vivendo io e l'altra persona con cui abbiamo stampato. La serie, no, i fallimenti sono sempre buone lezioni in questo caso. Quindi si controlla prima come arriva il modello, c'è lo slice tipo Slick3R che prende e lo traduce nel linguaggio che va a definire quelle che sono le coordinate, che cosa sto estrudendo, a che temperatura e quant'altro. Può essere scritto a mano o col software. queste sono le cose divertenti. Io da un intero file di slicing potrei capire di cosa sto parlando. A parte che sembra un pochettino come guardarsi a schermate di Matrix, non lo consiglio a nessuno. Però ogni tanto sapere che c'è un codice per un posizionamento di home anziché un posizionamento di materiale, quello già determina che se è scritto bene o scritto male, per esempio. Cioè, se a metà strada mi dice che la testa scende di nuovo, c'è un baco nel software che me l'ha generato, per esempio. Perché ogni tanto una controllatina a mano si può permettere. Comunque, a parte quello, una volta che il file è fatto, si carica sulla stampante, né più né meno. Come si faceva per la... come si fa per la stampa su carta, tra virgolette. Cioè, carico il file da stampare e la carta, finito, lascio, me ne vado, volto le spalle, dietro esplode tutto, quasi. Però è il terrore che hanno tutti. Oppure, come dicono alcuni, chi stampa da tanto tempo lancia la stampa, volta le spalle e se ne va. Sono sofferenze, oppure sì, sì. Ho tanto ottimismo.
Senti, ma questi file che andiamo a caricare sono in un formato, a parte il software che l'ha generato, ma il formato dei file sono formati, sono open format, sono formati aperti?
Diciamo che la maggior parte sono formati aperti. Molto del mercato della stampa 3D gioca molto su queste cose qua. Anche perché se no non ci sarebbero tanti cinesi a riguardo, è brutto da dire, ma molto di questo mercato è grazie al fatto che è tutto libero, cioè l'hardware e il software sono completamente liberi e il formato di transito è aperto. E quindi il discorso, nessuno le ha proprietà e quindi tutti possono produrlo. E poi c'è il fatto che il formato che passa di sopra è il cosiddetto G-code, il codice con cui si passa, è stato uno dei grandi passi dopo i brevetti che c'erano stati. Ricordo solo che quella che ha generato un pochettino il movimento delle stampanti 3D libere, in realtà è tornata indietro, è tornata a un formato chiuso. La famosa MakerBot lavora su formati proprietari, per esempio. E quindi questa cosa qua fa un pochettino riflettere su alcuni esempi che magari potevano spingersi un pochettino più in avanti come situazione, anche se poi ha fatto una gran lezione per tutti come situazione. La cosa che mi stavo dimenticando di dire, dentro alle stampanti batte cuore Arduino per molte stampanti.
Era un tema che volevo trattare, questo.
Mi stavo ricordando l'elenco, questo abbiamo detto, ok, dentro di solito c'è un Arduino Mega come taglio, quella più larga, mettiamola così. Poi da lì ci sono tutte le evoluzioni di riguardo, ovviamente. Si parte da qualcosa che tutti hanno, poi dopo piano piano ognuno si fa la scheda propria. Diciamo che giusto la Wasp 2040 che ho dietro monta ancora quel genere di tecnologia, è ancora molto a parte che adesso inizia ad avere i suoi annetti come stampante, però ruggisce benissimo quando vuole. E invece adesso tutti hanno avuto la possibilità di investire magari su una macchina CNC e stamparsi direttamente in casa la propria scheda di riguardo, oppure assemblarla con qualcos'altro. E lì va tutto il mondo dell'incrocio tra Arduino e Raspberry e fanno il cosiddetto Octoprint, che è il parente del gestore di coda di stampa della stampante convenzionale, quella di carta. Cioè la coda di stampa su queste qua non si gestisce, sei lì che entri, metti il file, schiacci un tasto, aspetti, parte e gestisce. Per fare la stessa cosa che io sto a casa e so già che ho caricato la bobina e scrivo semplicemente carica file, serve qualcuno che lo faccia. E Octoprint è stato uno di quelli più famosi perché anche lì è open source, sia il codice che il software per generarlo, si appoggia su Raspberry, che anche lì praticamente tappeto rosso su cosa possiamo, da chi possiamo prenderlo, come possiamo farlo, e da lì ci sono un sacco di progetti che sono venuti fuori. Cioè, adesso per esempio ho conosciuto qua in zona Torino, c'è una startup che ha questa stampantina incrociata con vale tutte queste tecnologie elencate finora, che autogestisce la stampa. Cioè, siamo lì alla fin dei conti, stanno fiorendo da quel punto di vista. Certo. come situazione.
Possiamo farlo il nome, se c'è di una startup che fa delle cose interessanti, possiamo anche...
Ah, ok, sì. Si chiamano Fordo Italy, loro si chiamano così. E la stampante è la Forprint.
Eccellenze, secondo me le eccellenze italiane vanno...
La cosa che mi piace di loro è il fatto che loro si... Come si dice? Che loro hanno gestito bene la cosa, cioè buona parte delle cose le fanno loro, questo gruppo di ragazzi di varia estrazione che sono trovati insieme, che quindi hanno fatto prima la stampante che era grossa tipo un microonde, per intendere, e poi adesso hanno fatto una più piccolina, giusto con in mente piccoli laboratori oppure per usi un pochettino più mirati, quindi piccole cose che si stampano in poco tempo. E la cosa bella è il fatto che proprio... Lui dice, vado lì, dico, ah, stasera voglio stampare la forchetta. Clicco forchetta, metto la bobina da un lato, libera, o anche hanno abbracciato questa cosa qua, prendo, me ne vado, posso effettivamente andarmene. Quindi è sì, tanto...
Che voglio dire, se tu fai il paragone con la stampa tradizionale, è normale questo, ma invece non lo è fino a questo momento nella stampa tradizionale.
A me la stampa normale mi mangia ancora la carta se non la metto dritta, quindi non c'è il controllo laser, cioè dovrebbe ritornare un pochettino al posto della carta continua con la guida su preforato, da quel punto di vista.
Qua scattano le curiosità, perché già c'è chi vuole farsi la stampa in 3D in casa e vogliono sapere gli ordini di grandezza. Riccardo ti chiede, ma la stampante che è dietro è dell'ordine dei 2K, quindi 2000 euro, qualcosa del genere?
Purtroppo la 2040 è stato quell'investimento in cui ho sofferto per un po' di tempo, perché non potendo, come dire, andare sulle rate, sono andato su un usato, tra virgolette, un usato garantito, per cui ho gestito un prezzo di quell'ordine di cifra, una stampante importante come prezzo, difatti gira ancora bene. La cosa che mi piace di quella è che nonostante l'investimento che non posso assorbire completamente, come appassionato, rimane sempre un pochettino un oggetto che si accende sempre come il primo giorno. Invece le altre che hanno un ordine di prezzo più contenuto, che comunque ho preso anche quelle, cioè, adesso magari perché ho l'inquadratura chiaro, stretta così, sì. Però ne ho due qua a fianco, una appoggiata dietro, che erano su ordine di prezzo molto più contenuti. Quelle lì sono quelle su cui uno magari prova a sperimentare e soffre di meno, magari dice se mi si rompe qualcosa, cose del genere, questo... Come succede del resto come ogni macchinario, cioè se si rompe,
certo.
Cioè a un certo punto si staccano i capelli o qualcosa.
Ma è un scusami, volevo solo sapere su questo, è un cioè quanto si riesce poi, quanto tu riesci magari a intervenire con pezzi di ricambio, fare delle riparazioni, cioè riesci a intervenire in questo senso con un minimo di approfondimento e qualche skill ovviamente magari di riparazione elettronica eccetera?
Allora, se partissi completamente da come dire, livello strada, sarebbe un livello impossibile. Bisogna avere la pazienza e la passione per trovare le persone giuste sulle varie comunità e quant'altro, oppure avere una buona rete di contatti con lo stesso produttore. Per esempio con Wasp è stato cercare di capire, perché per esempio in quel caso lì ho avuto una riparazione durante il lockdown, come faccio a portare una stampante di quella dimensione lì da una parte all'altra dell'Italia col corriere, tenendo conto che magari io l'avevo individuato che era solamente un pezzo specifico da cambiare, ho la capacità di svitare quel pezzo lì. Contro una stampante, già citate quelli di MakerBot, che sono andati verso la chiusura, in quel caso lì la riparazione è fatta solo dei loro pezzi. Per esempio, adesso cito la Wasp perché ce l'ho dietro, però anche le altre stampanti che ho dietro, che nelle vicinanze, i pezzi sono open, quindi posso scegliermi il pezzo. Però magari sono io che dico, posso scegliere su una marca, diciamo, di quel respiro lì, di dire, ok, un pezzo lo scelgo io, un pezzo lo prendo da te, e le due cose messe insieme purtroppo non fanno andare avanti la garanzia da un certo punto di vista, che è sempre quello lì il problema dell'elettronica, però il fatto è che il pezzo funziona lo stesso. Se io rompo, mettiamo così, un prodotto della mela mangiata, mi mangio le mani,
Ma Matteo, no. Io ti ho fatto questa domanda perché è un filone che diciamo nei nostri talk un pochino portiamo avanti, che è quello dell'open hardware, no? Che, qui mi sembra di capire ha preso la strada giusta partendo tu hai citato Arduino, che è open hardware per eccellenza. Se ci spostiamo in altri settori, anche proprio più general purpose dell'informatica, questo è molto più difficile da, esatto, da portare avanti come discorso. Invece qui sembra che questo discorso abbia preso piede nel modo giusto.
Sì, il modo giusto, diciamo che avrebbe ancora bisogno di un po' di supporto, mettiamola così, per quello che è l'educazione, ok? Io ho particolarmente a cuore che questo genere di prodotto arrivi un pochettino come un po' di computer stanno arrivando nelle scuole, ok? La capacità di vedere dell'hardware aperto in questa maniera, che se lo possono personalizzare nelle scuole, permetterebbe anche di avere poi una formazione anche di tecnici che possono dare supporto uno a uno. Io per quello che so fare, per esempio, posso dare una mano a un'altra persona, quindi condividere quello che so e far vedere come fare manutenzione. Ho fatto questo genere di attività un pochettino tra maker che hanno stampanti e dicono: l'ho presa, non so da che parte iniziare, ti prendo, ti porto un attimino per mano, ti spiego magari a chi chiedere, trovare le persone giuste. A quel punto lì ho un network di persone che alimenta in maniera positiva, come del resto il discorso di come trovi una soluzione per riscriverti un pezzo di codice. Alla fine dei conti bisogna parlarne per poterne avere evidenza, se no rimane una cosa virtuale.
Guarda, sempre Riccardo ci chiede: intorno al 2012 vedevo negozi di stampanti 3D a Milano. Oggi
io tra i Fab, no, cita questo. I Fab Lab, chiaramente
sì, Fab Lab sono tanti
ancora a Milano, sì, ce ne siano ancora i Fab Lab.
Fab Lab c'è una bella rete e sono quelli che portano avanti tutto quello che è il discorso. Diciamo che sono luoghi in cui c'è aggregazione, per fortuna, e se ne parla. Per esempio, io delle volte sono qua, ogni tanto provo a scriverci, ma tenendo conto che io abito in provincia, Torino, rispetto alla provincia ci vuole un po' di percorso per arrivarci, però mi tengo aggiornato su quello che fanno al Fab Lab di lì e anche a quelli che sono dei laboratori limitrofi, che ce ne sono più di uno. Cioè bisogna tenere conto che ci sono più comunità, anche perché lo spazio su cui magari si fonda un Fab Lab è limitato, per cui se ci sono più persone interessate su città metropolitane magari inizia a esserci fermento poi dopo di quello che è l'argomento, anche perché un laboratorio con 3-4 stampanti 3D è un volume, e se ne porti ancora di più bisogna avere un capannone. Poi dopo ci sono esempi di persone che hanno preso più spazio solamente per quello. Io per esempio mi sono preso casa apposta per averci lo spazio per montarla, paradossalmente.
Certo. Non è banale avere uno spazio da poter dedicare, perché è un oggetto non banale, ecco, dalle dimensioni non discrete.
E su quello è fondamentale, perché alla fine dei conti comunque muove delle materie plastiche, non deve essere in casa, cioè non deve essere nella cameretta. Certo. Questo è una di quelle cose per cui ho puntato molto anche su alcune persone con cui ho parlato, dicendo: se te la prendi, per favore non tenerla in camera. Per quanto non ci sono ancora così tanti studi che dimostrino le cose, è comunque plastica che si scioglie, non sai come è prodotta totalmente, può lasciare particelle, le respiri e poi mi viene a raccontare dopo cosa è nei polmoni. Se già ci liberiamo, per esempio, del fumo, quello da nicotina, evitiamo di tenerci anche questo.
Anche perché per cose simili in laboratori di chimica, così, allora ci sono le cappe, cioè qui. E allora esatto. Qui le stesse accortezze, o quantomeno avvicinarti a quelle accortezze, ci vorrebbero anche qui, del sistema di reazione, di espirazione. Sì, no, certo. Safety first,
difatti, quelli è una delle prime frasi che dice uno di quelli più saputi di youtuber legati alla stampa 3D, che c'ha proprio la maglietta che parte sempre con quella frase. Cioè, certo. Bisogna sempre partire dal punto giusto, anche perché proprio schiaccia la mano, quella te la salti.
Sì.
A A proposito di safety first, non è proprio, però mi è piaciuto il discorso che hai detto legato alle scuole, quanto sia importante portare anche questo, tutto questo nelle scuole e nel portare i ragazzi a questo tipo di conoscenza che innanzitutto è open, si basa su tutto quello che abbiamo descritto, ma è una fucina di idee che può portare innanzitutto a delle evoluzioni importanti e poi anche delle carriere, cioè quindi aprire tutta una serie di nuove professionalità.
Esatto, perché poi può essere o un discorso legato semplicemente a supporto, per esempio, di quello che sono attività già in corso. Per esempio, immaginare un corso di storia che porta in classe dei pezzi di quello che sta spiegando. Uno dei classici esempi con cui uno inizia. Certo. Non è che c'è il laboratorio che lo fa, uno dice, mi scarico per esempio... adesso esiste un bel elenco dello Smithsonian da scaricare di cose che hanno lì, uno se le stampa e le può far vedere in casa. C'è un bellissimo elenco su Thingiverse realizzato da quelli di MakerBot che sono oggetti per fare classe, quindi cose come spiegare agli egizi, c'è la piramide in più parti da vedere come è fatta. Per chi fa laboratori tecnici ci sono tutte quelle che sono i supporti, per esempio per l'Arduino, per poter avere le breadboard in tempo tra virgolette zero senza doverle ordinare in più, per esempio, oppure semplicemente delle cose da fare a quel punto lì. In realtà lo spazio che c'è dentro la stampante libera l'immaginazione.
Certo.
Questo dell'insegnamento del mondo della scuola è qualcosa che è un'opportunità incredibile, però ci vuole formazione, e prima ancora che per i ragazzi ci vuole formazione da parte di chi insegna. Allora, io credo che ci sia un ruolo da parte di chi come noi sta con questo poco tempo che abbiamo a disposizione fa divulgazione, no? Perché tutto parte da quegli ambienti. Allora lì si potrebbe veramente, perché poi c'è tutto un mondo, non abbiamo fatto in tempo a dirlo, di queste blueprint, no? Che si possono gratuitamente, sono distribuite, si possono scaricare, magari sono un buon punto di partenza. Io penso al mio mondo del cloud, così. Allora spesso quando inizi a fare qualcosa, inizia da qualcosa che è già fatto e guarda come è fatto, piuttosto che fare from scratch. Non è detto che sia la cosa più semplice, no Matteo?
È giusto, perché di blueprint, per esempio, mi fa venire in mente, ci sono un sacco di cose legate magari anche semplicemente per il discorso del casing, cioè fare inscatolamenti di cose. Ce n'è un sacco lì dentro, ce n'è un sacco di esempi, e soprattutto, per esempio, facendo il connubio col discorso dell'elettronica, tutto quello che è una scheda c'è il blueprint su cui poter disegnare intorno quello con cui chiuderlo. Quindi tutto quello che è stato rilasciato finora come open hardware, sicuramente nelle varie repository c'è un casing per quello, senza che uno vada a comprare l'ennesima scatola di plastica. Parentesi. Il mondo migliore di chi vive nella stampante 3D prevede un pezzo in più, però è difficile da ottenere, oppure appoggiarsi a uno dei fab che ce l'ha, che per esempio è uno degli esempi che... scusate il gioco di parole, è un'altra startup che vive, è vissuta in Italia, ha fatto un bel Kickstarter, che è il progetto Felfil, e questa qua chiude il cerchio, ossia disegno il modello, lo realizzo, stampo, verifico, fallisce, quel fallimento lo metto nell'attrito tutto e poi rifilo, questo ritorna all'inizio, diventa il filamento per il nuovo prodotto. È così bello raccontarlo questa cosa qua, perché fa rendere conto come si riesce a ritornare in un momento più pulito di tutto, con tutto il racconto che se ne fa adesso, che dice dopo cosa potrebbe esserci. Climate change non l'abbiamo ancora risolto, il vaccino risolve una cosa, il resto del mondo deve essere risolto nell'altra. La stampa 3D vuole rimanere, perlomeno a livello di comunità, ha un impatto più possibilmente zero, anche se per produrre le schede, per produrre filamento e tutto, comunque dell'industria che fa impatto c'è. Allora quello che uno scarta dovrebbe diventare in realtà giovamento come realizzazione, quindi progetti di quel genere lì.
Questa è una bella domanda, Gaetano.
La prima cosa che stampato di cui sei andato fiero. Sì,
sì.
La cosa che sono andato fiero, ho stampato il T-Rex di Chrome, quello del quando parte la connessione, in gomma.
In gomma.
È stata un'impresa, è stata una soddisfazione. La cosa brutta è che non so dove sia finito dopo il trasloco.
Però lo puoi rifare.
Però lo posso rifare, ho ancora il codice. Ecco, la cosa divertente è che poi uno colleziona tutti quelli che sono i G-code e uno dice, ah, lo devo rifare, devo semplicemente rifarlo. Non è che devo rifare l'ordine, cambiare il prezzo e tutto. Prendo il filamento, lo schianto, file, print, e nuovo.
Senti, domanda, per chi volesse iniziare con il mondo del 3D, quali sono i tre consigli iniziali per partire? Quindi dove prendere informazioni, cosa comprare e come muoversi?
È una domanda ampissima che solitamente finisce con un post burn sotto sui vari Facebook o su Discord vari. La cosa che posso dire, ci sono un sacco di posti dove poter iniziare ed è una cosa favolosa, cioè non disperare se non trovi subito la comunità o il luogo dove prendere le informazioni, ce ne sono un sacco. Quindi in questo momento qua direi il primo consiglio è divertiti a esplorare tutte le comunità che ci sono, perché ci saranno consigli di ogni genere, e ogni genere vuol dire qualunque cosa. Si può arrivare anche al consiglio per stamparsi le caramelle in casa. Questo è una cosa da ricordarsi, perché le stampanti, basta cambiare l'estrusore e può uscirci qualunque cosa. E questo è un discorso. Poi, legato al 3D specifico, è capire bene cosa ci vuole fare una persona con la stampante. Cioè, non può partire con la stampa resina per farsi poi l'interno di supercar.
A un pubblico di nerd, e quindi quello che ci vuole fare è avere il piacere di vedere stampare qualcosa. Cioè, il piacere massimo è quello.
Andiamo così, andiamo da qualcosa di semplice. Uno stand facile il controller, e uno dice, inizio con qualcosa di facile. Però nel senso,
mostralo davanti alla telecamera.
Un po' più davanti, eccolo lì.
Questo qua nello specifico me lo sono fatto da solo il disegno, anche perché era per lo Steam Controller, anche quello progetto che ha segnato molte persone che speravano nelle Steam Box. Quello. Però lì sopra i videogiochi girano ancora, mi dicono. Comunque, a parte il discorso di cosa volerci fare, che quel punto lì determina quanto è grande la stampante o che materiale utilizza la stampante, la terza cosa legata al mondo 3D è armarsi di un sacco di pazienza e accettare il fallimento, perché è la cosa con cui si impara piano piano. La prima stampa non sarà perfetta, la seconda sarà un po' meglio della prima e così via. È un incrementale. Poi a un certo punto si arriva a quel tendente a zero, non sarà mai perfettamente a zero, perché se uno lo fa in casa non è all'industria. Bisogna tenere anche questo conto, cioè se sei in industria hai un livello di qualità molto alto.
Interessantissimo. Sono sicuro che dopo questo nostro Geek Talk ci saranno un paio di stampanti in più in giro, un paio di stampanti 3D in più in giro, con le quali nerdare e testare nuove cose. Matteo, come sempre, come al solito, i nostri Geek Talk hanno un enorme difetto, quello che il tempo vola.
Sì.
Nel senso che siamo già a 50 minuti, quindi è stata una chiacchierata estremamente interessante su un tema molto bello, molto che scatena un'enorme curiosità, e quindi tra l'altro è molto legato all'open, con la tecnologia open, gli standard open e poi la community che si crea intorno a tutto ciò, e quindi notevole. È stata veramente un'ottima chiacchierata, ci sono una serie di spunti di approfondimento che sicuramente dovremo necessariamente ritrovare e approfondire davanti a una birra, però io direi che...
Sì. Ci vuole.
Grazie Riccardo, grazie a te per i commenti interessanti. E
sì,
ciao Riccardo.
3D on made.
magari.
Matteo, grazie, è stato un vero piacere, alla prossima.
Grazie a voi.
Ciao Stefano.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti, ciao. I nostri ascoltatori. Ciao ciao.
E quindi è stato molto interessante discutere con loro, li ringrazio ancora e quindi vi lascio in descrizione quello che è il collegamento al canale YouTube dove potete seguire le dirette di Extraordi con Gaetano e Stefano e tutti gli altri che possono intervenire nei loro format. E detto questo, vi rinnovo l'invito a cercare di trovare quelle che sono le varie informazioni nel link in descrizione, quindi Telegram, Instagram e altri social, e dall'altra parte di quello che possono essere, diciamo così, commenti o richieste di quelle che possono essere nuovi argomenti da portare prossimamente sul podcast, perché mettiamo così, io mi diverto molto a raccontare quello che ho da parte, perché ho ancora molto da raccontare di quello che so e di quello che in realtà ci nella rete, se ne sono parlare per spezzoni, ma sarebbe anche interessante avere un confronto su cui poter discuterci sopra. Per cui se avete voglia, il messaggio privato su Instagram, Telegram e quant'altro, c'è possibilità di partire con una discussione al riguardo. E in questi giorni sto provando anche cosiddette voice chat su Telegram, per cui se volete partecipare in queste discussioni, che lascio il microfono aperto a chiunque voglia, potete seguire quindi su Telegram il The Pixel Chips Channel e tenere d'occhio quelle che sono le notifiche. Purtroppo non ho molto di preavviso in questi giorni, ma cercherò di organizzare un giorno dedicato per questo genere di discussione, per cui sappiate che è in lavorazione un episodio, mettiamola così, collaborativo, o comunque che chi ha voglia, chi ha necessità di una risposta, lo prenderò da questo genere di microfono aperto. Ok? Come detto, in descrizione, o comunque se avete capito cosa ho detto, lo potete dedurre come spelling, spero, però vi lascio comunque il link in descrizione. Detto questo, alla prossima e ciao!